Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati alla nostra medico di famiglia che oggi ha riospita nuovamente una nostra cara amica ormai, un'affezionata della nostra squadra, che è la dottoressa Maria Gabriella Pizzi. Salve dottoressa!
Sì, salve, buonasera a voi e grazie per l'invito.
E accanto a me, sempre come di consueto, mentre le note di una chitarra un po', come dire, particolare, importante, che ha accompagnato anche, come dire, i sogni della nostra gioventù, non è vero Alessandro? Bentornato ad Alessandro Lembo, ciao Ale.
Sì, ciao Elena, sicuramente i sogni della nostra gioventù, ma anche dopo, quindi
manca dopo.
Saluto con queste note a tutti gli ascoltatori.
Benissimo Alessandro, allora la nostra Maria Gabriella Pizzi oggi ci parla di un tema che è senz'altro diciamo un must per molti genitori, cioè il problema dei bambini, delle prove allergiche nei bambini, ma anche negli adolescenti. È un tema un po' caldo, direi, perché non so, a proposito di vecchi tempi Alessandro, ai tempi nostri, quando eravamo più giovani, era più difficile essere allergici a qualcosa. Io non mi ricordo che i bambini fossero così cagionevoli dal punto di vista delle allergie come lo sono adesso, come risultano esserle adesso. Non ti viene in mente la stessa fotografia anche a te?
Questo sì, almeno in parte, ma in realtà, come un po' in tutti i campi della medicina, oggi noi facciamo delle diagnosi più precise. Ciò che una volta veniva definito in altri modi, riusciamo ad essere precisi, e quindi chiaramente nel campo delle allergie e delle intolleranze, adesso poi la dottoressa Pizzi ci aiuterà un po' a definire bene questi
aspetti.
Diciamo, abbiamo tante informazioni che ci permettono di essere, appunto, di fare diagnosi con maggior precisione.
E allora, dottoressa Pizzi, il campo è tutto suo, come si dice in questo, in questo caso. E allora ci illustri un po', anche se la sensazione mia e di Alessandro corrisponde al vero, cioè che è cambiato qualcosa anche nell'aria che respiriamo, probabilmente. Insomma, i bambini o gli adolescenti o comunque gli adulti sono comunque più cagionevoli dal punto di vista delle allergie, sono diciamo più esposti, questa è l'impressione. Ci dica lei.
Certo, grazie per la domanda, perché appunto è una domanda molto interessante. Allacciandomi a questo, volevo sottolineare il fatto che in generale nessun soggetto nasce allergico, ma lo si diventa crescendo a causa di fattori genetici ed ambientali. E tanti studi scientifici, per esempio, hanno dimostrato che una delle cause che maggiormente influisce sullo sviluppo di malattie allergiche è il contatto con dei materiali sintetici nei primi mesi, primi anni di vita. E inoltre, un ambiente, per esempio, che limita molto l'esposizione del bambino, diciamo, anche a virus, batteri, che comunemente considerato un fattore positivo, in realtà può rendere possibile l'eventualità di sviluppare allergie. Quindi evidentemente qualcosa è cambiato. È cambiato nel senso che anche un ambiente molto asettico, molto pulito, che non espone il bambino a degli antigeni ambientali fin dalla nascita, e praticamente predispone più spesso lo sviluppo di allergie. E a questo punto che bisogna fare? Insomma, bisogna fare delle prevenzioni in questo senso.
Certo.
È bene che i bambini appunto siano a contatto con gli altri bambini, perché venendo in contatto anche con le varie malattie fortificano il loro sistema immunitario.
Ecco.
E anche in questo senso c'è un ruolo importante pure sull'alimentazione, perché molto spesso i bambini cioè rifiutano alcuni cibi che sono fondamentali per la prevenzione, per ridurre lo stress ossidativo, quindi, e in questo anche le allergie hanno un ruolo importante, perché sono poi la risultante di uno stress ossidativo che si viene a creare proprio in questo senso.
Bene.
Allora, le malattie allergiche, ripeto, sono aumentate a causa anche di inquinanti contenuti nell'alimentazione, diciamo negli ambienti dove il fumo fa da padrone, e poi anche nei additivi, conservanti, nei prodotti industriali. E certamente un tempo, rifacendovi proprio alla vostra osservazione iniziale, un tempo diciamo si mangiava anche in maniera più sana, i bambini insomma giocavano sempre con gli altri bimbi, erano più esposti. Oggi insomma, a parte la scuola, stanno più in casa, le norme igieniche, per carità, sono assolutamente fondamentali, però ripeto, l'ambiente troppo asettico non aiuta l'immunità, perché dopo tutto le allergie non sono altro che delle manifestazioni immunitarie, delle reazioni immunitarie, umorali, cellulari, che poi insomma sono responsabili delle manifestazioni cliniche più svariate e più variopinte. Perché un bambino diventa allergico? Ecco perché. Intanto comunque c'è sempre una predisposizione ereditaria, ma non è detto che tutti i bambini che hanno questa predisposizione ereditaria lo diventano proprio al 100%, in assoluto, però la predisposizione è importante. E questa predisposizione praticamente diciamo ha in comune anche un meccanismo patogenetico, no?
Sì.
Che non sarebbe altro che una anomala reattività dell'organismo verso delle sostanze che per i soggetti normali sono innocue, mentre per il soggetto tendenzialmente allergico, atopico, come viene comunemente detto, sono delle reazioni avverse, insomma causano le più disparate affezioni clinicamente, capito?
Dottoressa, posso farle una
sintomi? Prego, assolutamente sì.
Perché poi vorrei che anche Alessandro seguisse un po' il mio
sì.
filo.
Sì.
Come dire, di conduttore di pensiero. Allora, come si riconosce un'allergia da qualcosa che non è, tra virgolette, legato al proprio fisico, al proprio sistema immunitario, ma è qualcosa di passeggero? Quali sono le manifestazioni da tenere presente in prima battuta quando si manifesta, che posso dire, il naso che cola, piuttosto che altre reazioni avverse che può raccontarci lei? Perché non tutti, per esempio, hanno idea di quali sono le manifestazioni di un'allergia, un rash cutaneo, ma insomma, come capire che si è allergici, al di là dei test che si possono fare?
Assolutamente sì. Diciamo che l'approccio clinico è fondamentale, quindi intanto le sindromi allergiche un po' sono caratteristiche, nel senso che un bimbo allergico, per esempio se ha una rinite, comincia ad avere degli starnuti a salve, lacrimazione, prurito oculare, la rinorrea, cioè quello scolo chiaro, trasparente dal nasino, La cute pruriginosa, il naso pruriginoso, e poi ci possono essere delle eruzioni cutanee e alcune reazioni allergiche sono abnormi e quelle si riconoscono immediatamente. In pratica, insomma, quelle di estrema gravità, come succede magari nell'anafilassi, quando si ha shock, edema della glottide, eccetera, insomma, sono manifestazioni che sono talmente evidenti, per cui, insomma, a parte i farmaci che si mettono in atto, la terapia, si deve arrivare necessariamente in ospedale, si deve andare.
Certo.
E dice, come fare a riconoscere? Intanto partiamo anche dalle sostanze, diciamo dagli allergeni, e dagli allergeni che possono causare le forme allergiche, ecco, le allergopatie. E gli allergeni da inalazione, per esempio, causano spesso rinorrea, come dicevo prima, prurito, eccetera, forme asmatiche, e sono talmente evidenti che si capiscono, insomma, il medico riesce a valutarle, ecco. A volte ci può essere magari una temporanea difficoltà a valutare, però poi, insomma, ci si arriva, ecco, attraverso l'anamnesi, soprattutto attraverso la familiarità, attraverso la ripetitività, la ciclicità. Per dire, in primavera ci sono i pollini e quindi cominciano gli starnuti, oppure quando un bambino ha frequentemente accessi di tosse notturna, ci si preoccupa se c'è l'acaro della polvere a dar fastidio, che no, è quello che
diversi.
Più frequentemente si... E ne abbiamo diverse, perché ci sono appunto le muffe in un ambiente magari malsano, ecco, le muffe dove c'è anche molta umidità attecchiscono, e allora dai sintomi si capisce, ma anche dall'accurata anamnesi familiare,
ecco.
Per cui si fanno delle domande ai genitori: ma voi siete allergici, oppure da quanto tempo, in che periodo? A volte suggeriamo di fare anche un diario clinico per descrivere, annotare proprio la ricorrenza di certi sintomi.
Alessandro, che dici? Che dici tu, Alessandro?
Allora, direi che giusto per dare qualche dato, no?
Sì.
Abbiamo capito questo, insomma, che se mamma e papà non sono allergici, abbiamo un rischio piuttosto basso, il 10% di avere un bambino allergico. Questo rischio sale molto se uno dei due genitori invece è un allergico, intorno al 30%, fino al 70% se tutti e due i genitori sono allergici. Questo dato statistico è molto importante per il medico, per il pediatra in particolare, anche perché le allergie possono comparire a qualunque età, e quindi non bisogna mai sottovalutare e soprattutto non considerare questo aspetto quando, e qui la dottoressa Pizzi ci può dire, quando il bambino arriva a fare la visita con il pediatra e presenta dei sintomi che possono, perché comunque la rinite può essere anche qualcosa, la congiuntiva può essere dovuta a un problema dell'occhio, l'asma può esserci anche per problematiche polmonari di altro genere. Quindi la diagnosi differenziale, questa è la domanda, come viene impostata dal pediatra, cioè che tipo di consigli poi vengono dati ai genitori?
Certo. E i consigli, come hai detto bene tu, se entrambi i genitori sono allergici, la probabilità che il bambino lo sia è almeno del 70-80%. Diversamente, se un solo genitore, la probabilità è del 30%. Per cui, raccolta la corretta anamnesi e valutando il bambino oggi, ma anche domani, nelle successive visite, ci si fa proprio l'idea di quello che, diciamo, quello che andiamo realmente a cercare. Perché se ci accorgiamo di un determinato sintomo, tipo l'allergia all'acaro, cerchiamo di mettere in atto tutte le strategie, diciamo, di pulizia ambientale. E siccome, diciamo, nei bambini questo tipo di allergia è molto frequente, diciamo, un'allergia che si trova molto spesso, perché quasi è ubiquitaria, e se notiamo che magari ha una tosse insistente durante la notte, quello che chiediamo e ci preoccupiamo appunto di mettere in atto le strategie di prevenzione, suggerendo di ricoprire i materassi con un materiale che non lascia passare gli escrementi della polvere, per esempio, e anche i cuscini, poi una pulizia quotidiana e anche una pulizia ad alta temperatura, soprattutto con dei dispositivi, dei dispositivi che operano non solo aspirando la polvere, ma anche con il vapore a secco. E ci sono tanti dispositivi in commercio. Poi, per quel che riguarda anche gli animali in casa, molto spesso si vedono delle allergie, delle tossi o delle bronchiti, dei fastidi appunto naso-oculari. Dall'anamnesi viene fuori che c'è un gattino, un cagnolino, insomma un animale, per cui facciamo anche l'invito, invitiamo i genitori a portarlo possibilmente fuori di casa. Ultimamente mi è capitato proprio un bimbo che fino a quel periodo in cui non c'era l'animaletto non aveva nessun sintomo, e con l'animale in casa sono cominciati a subentrare i sintomi tipici dell'allergia. E i genitori però lo capiscono da soli, perché i genitori hanno questo polso di valutare, perché si guardano, osservano, sono i primi osservatori, quindi ci danno proprio loro l'input per capire se c'è una storia allergica o meno in relazione, diciamo, a qualche fattore nuovo. Okay. Ecco, chiedo spesso se i bambini appunto hanno la casa con il giardino, se nel loro giardino ci sono degli alberi, e poi insomma anche stagionalmente se ci sono raffreddori stagionali con l'arrivo dei pollini. I genitori ci dicono, ci danno proprio l'assist su questo.
Ecco, io però posso dire una cosa, prego, dottoressa, perché sì, se fosse capitato a me che insomma risultavo allergica ai miei animali, io potevo pure morire piuttosto che non avere i miei animali dentro casa. Però detto questo, non c'è solo, credo, il fattore esterno, che può essere comunque in qualche maniera limitato, no? L'animaletto può essere portato fuori di casa, può essere comunque dato in adozione ad altri, si può risolvere il problema. Ci sono invece quelle allergie che sono difficilmente risolvibili, che possono essere, come dire, allergie che danno veramente dei problemi, casomai quelle per esempio legate non tanto ai pollini quanto a qualche particolare alimento. Allora, in quel caso, tante volte si sentono episodi di bambini che come dire, vengono portati ai pronto soccorso di corsa mentre stanno a scuola, perché casomai hanno mangiato qualcosa che normalmente non mangiano a casa e di cui risultano allergici. Ecco, questi diciamo picchi di allergia a che cosa sono dovuti? Perché poi l'allergia non è sempre per tutti uguale, non è vero, dottoressa? Cioè, ci sono quelli che ce l'hanno un po' più blanda e chi ce l'ha invece un po' più pesante. Ma questo da che cosa dipende?
Ha detto benissimo, nel senso che le reazioni ad un allergene possono essere da lievi, lievissime, quindi fugaci, o addirittura gravi, come accennavo prima, nello shock anafilattico. Infatti anche in letteratura abbiamo dei casi di esiti fatali per aver mangiato una pizza con la mozzarella.
Esatto. Non
Capito?
era la mozzarella la
Ecco.
cosa a cui pensavo, pensavo alle noci, insomma, io ho scoperto di persone che
Sì.
sono allergiche a cose di cui secondo me non si può fare a meno nella vita, però succede, ecco, succede molto.
Sì, guardi, voglio dire che qualsiasi, ma qualsiasi alimento o di origine animale o vegetale può creare delle reazioni allergiche più o meno serie. Nel caso, diciamo, specialmente della frutta secca, della frutta a guscio, quindi la più tremenda è quella allergia agli arachidi, tant'è
Certo.
che si è messo a punto anche una immunoterapia specifica per gli arachidi, perché causano davvero delle sindromi molto estreme, gravi, da shock anafilattico, per cui appunto dopo essere intervenuti con la terapia immediata, bisogna comunque andare in ospedale perché possono questi pazienti ripetere di nuovo la sintomatologia di shock, cioè si riprendono e poi possono di nuovo. E comunque, davanti a problemi del genere così, così gravi, naturalmente il paziente sa che è allergico a quel tipo di alimento, per cui deve andare
Certo.
in giro con l'adrenalina, quella autoiniettabile,
Gesù
perché
santo.
proprio viene prescritta dal Sistema Sanitario Nazionale. Ora, un primo episodio non scatena mai nulla, ma quando il paziente è sensibilizzato, sono gli episodi successivi, cioè l'esposizione successiva a questo allergene, che può essere qualsiasi cosa, può essere l'uovo, può essere il latte, può essere la frutta a guscio, il pesce soprattutto, perché capita, capita molto spesso. E quindi una volta che il paziente lo sa, certamente deve cercare di evitare quel tipo di alimento.
Perfetto,
Perché
Alessandro, adesso tocca a te la domanda alla dottoressa Pizzi perché mancano 10 minuti e non vorrei perdere niente di questa, della sua, come dire, della sua
grazie.
spiegazione.
Grazie.
Guarda, c'è una domanda che secondo me necessita appunto di un chiarimento e che penso sia piuttosto importante. Siccome l'allergia in realtà alimentare è piuttosto infrequente nei bambini, e anche nel quanto ne so io, insomma, solitamente diciamo, molti casi si risolvono, migliorano entro i 6 anni d'età. Però c'è un aspetto che secondo me dobbiamo in qualche modo stressare, che è il discorso dell'allattamento al seno. Se è importante, quanto è importante, sempre in ambito diciamo di ritardare oppure evitare le manifestazioni allergiche. E questo volevo chiedere alla dottoressa Pizzi.
Ok, Alessandro, guarda, l'allattamento al seno si è universalmente definito protettivo delle sindromi allergiche, quantomeno nei primi anni di vita. E tuttavia, ci sono dei bambini che anche fortemente allergici, che anche pur essendo allattati al seno manifestano delle intolleranze, soprattutto nei primi 12 mesi di vita. Il motivo è attribuibile al fatto che ancora il sistema digestivo del bambino appare immaturo e quindi non è ancora perfettamente funzionante, e questo può facilitare appunto risposte di ipersensibilità e di intolleranza. contro gli alimenti, anche contro per esempio le proteine del latte vaccino che passano attraverso il latte materno, che poi a volte sono responsabili di quelle coliche severissime, però insomma, a parte le coliche ci può essere appunto questa enorme reattività, proprio più legata al primo anno di vita. Poi quando il sistema, l'apparato intestinale comincia a maturare di più, le cose vanno decisamente meglio, nel senso che anche l'intolleranza alle proteine del latte vaccino molto spesso dopo il primo anno di vita, dico molto spesso intorno all'80-85%, si risolve. Qualche volta dopo i 2 anni, entro i 5-6 anni, come dicevi tu, queste forme di allergia, intolleranza, si risolvono, non dico completamente perché rimane sempre una piccolissima percentuale dove l'allergia può durare tutta la vita, ed è un fenomeno molto molto invalidante questo, per cui troviamo degli adulti che se mangiano dei cibi dove ci sono delle frazioni proteiche del latte vaccino possono andare in shock. Per fortuna sono molto rari.
Allora, lei però mi fa pensare, dottoressa Pizzi, sì, e io vado verso sì, la conclusione della trasmissione, che comunque queste allergie, se curate da piccoli sostanzialmente o se prese da piccoli, possono essere, diciamo, possono creare un adulto libero dal problema. O mi sto sbagliando?
Guardi, non si sbaglia affatto, perché è stato dimostrato che se i bambini si alimentano anche molto correttamente, non dico correttamente, ma molto correttamente, introducendo nella loro alimentazione di crescita molta frutta e verdure crude. Verdure crude, verdure cotte anche, ma molta frutta e verdura. Okay. E perché? Perché ci sono queste sostanze importanti che sono antiossidanti, come dicevo all'inizio della trasmissione, che impediscono lo stress ossidativo dei tessuti. E quindi sono davvero, diciamo, delle curiosità importanti, ecco, certo. Tant'è che molti integratori che vengono dati per proteggere anche da fenomeni asmatici contengono queste sostanze antiossidanti.
Ok.
E quindi quello che dobbiamo evitare è la cattiva alimentazione in generale.
Benissimo.
E per i bambini e per gli adulti, e poi gli inquinanti ambientali. E, diciamo, evitare il fumo di sigaretta, insomma, tutto quello che
è attinente, diciamo, che è attinente a questi fattori ambientali.
Sì.
Diciamo. Bene, Alessandro, tocca a te l'ultima domanda di questa puntata.
Sì, una domanda molto semplice, perché abbiamo capito da quello che ci ha detto la dottoressa Pizzi che la diagnosi è sicuramente clinica, cioè quantomeno il sospetto sì, diagnostico è clinico, però poi quali sono gli esami che devono essere fatti e a che età si possono cominciare a fare e quanto sono attendibili?
Certamente, allora gli esami che sono molto attendibili sono i test cutanei, i prick test per valutare appunto la positività o negatività all'allergene che stiamo cercando, e quindi questi allergeni che cerchiamo sono relativi al dermatofagoide, quindi alla polvere, alla carotella polvere, oppure alle muffe, al latte, alle uova, al pesce, al merluzzo, e quindi questi prick sono diciamo dirimenti. E a che età? Si tende a dire che spesso vengono fatti in epoca che è meglio farli tardivamente. In realtà dai 2-3 anni sono attendibilissimi e spesso si comparano con i test diciamo fatti attraverso un semplice prelievo di sangue dove si vanno a ricercare le reagine, cioè gli anticorpi IgE che sono responsabili della manifestazione allergica. E lo stesso si compara perché a volte ci possono essere dei falsi positivi, dei falsi negativi, per cui anche gli esami devono essere valutati alla luce degli aspetti clinici. Molto spesso possiamo anche evitare di fare gli esami quando riusciamo a conoscere il tipo di allergene, perché insomma clinicamente spesso ci si arriva anche per evitare tutti questi esami che possono essere certe volte non dico inutili, ma a volte ripeto, se arriviamo clinicamente a capirlo diciamo saltiamo anche l'esame. Perfetto. Perché una volta che individuiamo un allergene dobbiamo cercare di tenere lontano il bimbo, l'adulto da quell'allergene lì.
Perfetto. Allora, io direi, Alessandro, che abbiamo, come dire, abbastanza approfondito il tema e non credo che ci siano rimaste altre cose da dire. Che dici?
No, direi che intanto ringrazio la dottoressa Pizzi per la consueta disponibilità e chiarezza, proprio perché secondo me ci sono stati alcuni passaggi di questa trasmissione che sono quei punti un po' da leggende metropolitane, e noi abbiamo cercato certo. Proprio di mettere il punto un attimino e di far capire che poi in realtà il riferimento per i bambini è sempre il pediatra, che è lui che in qualche modo deve condurre un pochino il percorso diagnostico e successivamente anche terapeutico per riuscire poi a dare la possibilità agli adulti di non avere questi problemi. Quindi la ringrazio per la chiarezza e anche per aver appunto affrontato alcuni aspetti che secondo me sono fondamentali.
Perfetto. Alessandro, hai detto, ovviamente mi hai tolto le parole di bocca nel ringraziare la dottoressa Pizzi, perché come dire, ha una chiarezza di esposizione che veramente cioè, riusciamo a capire anche noi che non siamo medici, diciamo francamente. Ecco, la ringraziamo ancora.
Grazie a voi, grazie a voi. L'argomento, voglio dire solo questo, che è talmente vasto che l'abbiamo preso un po' per sommi capi, po' da tutte le parti, da tutte le varie angolazioni, però certamente insomma c'è tanto da dire. Su questo, quindi sicuramente ci saranno dei punti oscuri che ho lasciato.
Ma
però, magari,
dottoressa, non se ne faccia un problema, perché ci sono sempre dei punti oscuri che non possiamo certo in mezz'ora come dire approfondire un argomento così. Ma ci torneremo, comunque torneremo su altri temi legati appunto all'infanzia, sempre accanto alla nostra dottoressa Pizzi. Intanto io vi ringrazio per averci ascoltato, vi ricordo che questo programma è sempre disponibile in podcast, per cui se vi siete persi la diretta potete tranquillamente ad andare a risentirlo sulla nostra www.oltrelago.it, dove trovate anche tutte le puntate del Medico di Famiglia e tutti gli approfondimenti. Io, per quanto mi riguarda, vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo, e saluto Alessandro, a te i saluti finali.
Certamente, un caro saluto a tutti gli ascoltatori che ci seguono, devo dire assiduamente, sono tantissimi, tutte le puntate. E, no, aggiungo soltanto una cosa, oltre a ringraziare la dottoressa Pizzi, che in realtà sul nostro sito potrete avere in podcast tutte le trasmissioni di Oltrelago, di tutte quante, dall'inizio, da quando la radio
è partita, ormai è da tanto tempo.
Fino ad oggi. Fino ad oggi. Troverete buona musica e tante altre cose.
Perfetto, grazie di averci ancora ascoltato, dottoressa Pizzi, è stato ancora un piacere.
Grazie.
A risentirci.
Grazie.
Presto. Arrivederci.
Un piacere tutto mio, grazie a voi. Ciao Alessandro. Ciao. E buona serata anche a voi.